www.redigio.it e la storia continua. ...1968 e finisce nel dramma la primavera di Praga e il PC dissente da Mosca. Alle 23 di martedì 20 agosto 1968 squilla un telefono alla direzione del Partito Comunista Italiano. È una chiamata da Mosca. Luigi Longo, segretario del partito, dà ai suoi collaboratori la notizia che le truppe del Patto di Varsavia hanno varcato le frontiere cecoslovacche. Longo assicura che tornerà immediatamente in Italia. Occorre concordare una strategia, non lasciare che la brutale mossa sovietica faccia naufragare l'immagine di un comunismo democratico dal volto umano, che un numero sempre più grande di italiani sembra propenso ad accettare. Tra i primi ad arrivare negli uffici di Via delle Botteghe Oscure è Carlo Alberto Galluzzi, capo della sezione esteri del partito. Poi arrivano Ingrao, Napolitano, Berlinguer, Ferrara. Comincia così una delle notti più lunghe del comunismo italiano. Tra i leader di maggior prestigio che mancano da Roma vi sono Giancarlo Pajetta, che è a Varsavia, e Giorgio Amendola, in viaggio in Bulgaria. La prima edizione dell'Unità è già uscita e, come tutti gli altri giornali, non porta la notizia dell'aggressione. Le agenzie di stampa, infatti, non l'hanno ancora comunicata. Ha un grosso titolo sul Vietnam che dice «Rilancio all'aggressione» e l'accusa agli Stati Uniti, ma di lì a poco quel titolo assume un amaro sapore per i dirigenti del PC, dove si trovano d'improvviso davanti a un'aggressione sovietica consumata ai danni di un popolo guidato da un partito comunista, fedele al Patto di Varsavia e all'alleanza economica del Comecon. Tra i più nervosi è Maurizio Ferrara, direttore dell'Unità. Il giornale, nella sua edizione successiva, deve pur uscire con qualcosa sulla Cecoslovacchia. In un'atmosfera di grande incertezza, si decide di puntare su titoli che non contengono commenti. L'Unità, nell'ultima edizione di mercoledì, esce con questo occhiello. Un grave annuncio da Praga. Nel titolo si legge «Truppe sovietiche entrano in Cecoslovacchia». E nel sommario «Il partito cecoslovacco considera l'intervento contrario ai diritti degli stati e invita la popolazione a mantenere la calma e a non opporsi». Emozione e profonde preoccupazioni nel movimento operaio internazionale. Chi è vicino ad Amendola, in Bulgaria, racconta che il leader ha espresso la sua reazione con queste parole. Non dobbiamo avere paura a parlare chiaro, a condannare un'operazione che ci riporta indietro di 20 anni. E in effetti il partito assai presto decide di parlare chiaro. Nei suoi comunicati l'operazione sovietica è fermamente condannata. Ma che cosa è dunque accaduto in Cecoslovacchia? Riepiloghiamo in breve gli eventi. In gennaio accade a Praga una sorta di colpo di Stato. È messo in minoranza e deve dimettersi Novotny, segretario del Partito Comunista Cecoslovacco e dal 1964 presidente della Repubblica. Novotny è stato tra i più duri capi del comunismo europeo. Ha perfino bloccato quel processo di destalinizzazione e di disgelo che, con Khrushchev, aveva investito gli altri paesi dell'Europa orientale. Novotny, dunque, esce di scena, compare Alexander Dubček ed è lui che comincia a parlare di un nuovo corso, di socialismo dal volto umano. È quella che viene presto definita la primavera di Praga e porta a germe inaudite innovazioni per un paese retto da un governo comunista. Libere elezioni nel segreto delle urne, indipendenza dei sindacati e quindi diritto di sciopero, possibilità che sorgono altri partiti a fianco di quello comunista, libertà di parola e di riunione. Per la prima volta nel mondo un paese comunista annuncia un programma tanto democratico, a volte addirittura incompatibile, così almeno alcuni lo giudicano, con i postulati di un regime che pensa d'aver realizzato la dittatura del proletariato. Una ventata di entusiasmo si propaga nel paese, soprattutto tra i giovani, ma si guarda con benevole curiosità a Praga, anche da oltre frontiera, dalla Jugoslavia, dalla Romania e anche dall'Italia, dove Togliatti, morto 4 anni prima, aveva teorizzato quelle vie nazionali al comunismo, che allora erano parse in odore di eresia. Il segretario del Partito Comunista Italiano, Longo, va in maggio a Praga, tiene una conferenza stampa e di fronte a 200 giornalisti di tutto il mondo conferma la solidarietà del PC al nuovo corso cecoslovacco. I risultati dei colloqui, molto cordiali, di Longo e Dubček vengono vistosamente commentati sul Rude Pravda e sull'unità. È un entusiasmo che non viene però condiviso a Cremlino, anche se Praga ha ripetutamente affermato che il nuovo corso non inciderà affatto nei rapporti con l'Unione Sovietica. Stato guida nel socialismo internazionale, né sugli impegni militari derivanti dal patto di Varsavia o su quelli economici legati al Comecon. Nonostante ciò, Brezhnev è preoccupato. Già a metà di marzo convoca un vertice del patto di Varsavia a Dresda. Ufficialmente la riunione riguarda temi economici, in realtà si discute sul caso Cecoslovacchia. Ne parlano i rappresentanti dei 6 partiti comunisti al governo, il sovietico, il polacco, l'ungherese, il bulgaro, il tedesco orientale e naturalmente il cecoslovacco. Significativamente non è convocata la Romania, che comincia anch'essa ad essere guardata come eretica e che sarà l'unico paese del patto a non partecipare all'invasione dell'alleata cecoslovacchia. Il polacco Gomulka e il tedesco Ulbricht sono i leader che esprimono le più dure critiche a Dubček. In maggio, altra reprimenda per Dubček, convocato da Brezhnev a Mosca, ma nonostante i disagi e le paure, la primavera di Praga è nel suo pieno rigoglio. Alla fine dello stesso mese, Mosca decide di far svolgere in Cecoslovacchia le manovre delle truppe del patto. Per il momento è un'invasione pacifica. I soldati fratelli, russi, ungheresi, polacchi, bulgari, tedeschi, passeggiano lungo la Moldava. Si interessano alle minigonne ostentate dalle ragazze cecoslovacche. Ma a giugno, finite le manovre, le truppe straniere non si muovono. Frattanto la Pravda ha quasi ogni giorno un elenco di accuse da muovere a Dubček. A luglio arriva il primo ultimatum della Cecoslovacchia perché si mette in riga. Poi un invito a Dubček di recarsi a Mosca e questo cade nel vuoto. Altre truppe si concentrano nei confini del paese. A occidente si guarda l'esperimento cecoslovacchio come nel 1956 si guardava l'insurrezione ungherese. E che cosa si può fare? Si domandano molti, e la risposta realistica è nuovamente nulla. Gli intellettuali cecoslovacchi lanciano drammatici appelli in favore dell'indipendenza del loro paese, dimostrazioni popolari di solidarietà a Dubček si svolgono in tutta la Cecoslovacchia. In agosto Tito va a Praga ed è accolto trionfalmente. Pochi giorni dopo, Ulbricht viene fischiato. Brezhnev convoca il plenum del PIKUS. Si decide l'invasione della Cecoslovacchia. La sera del 20 agosto migliaia di carri armati invadono il paese. Il 21 Praga è occupata da decine di migliaia di soldati fratelli, fischiati da operai e da studenti. Molti giovani tentano di spiegare ai soldati russi, ungheresi, bulgari come stanno realmente le cose. E i soldati appaiono esterrefatti. A loro non era stato detto che occorreva liberare i cecoslovacchi da una controrivoluzione reazionaria. Ma poi, dalle parole si passa agli spari. I cecoslovacchi gridano: «Ivan, torna a casa!». Gli anziani paragonano questa invasione a quella nazista di 30 anni prima. La primavera è finita. Gli eretici della linea Dubček sono emarginati, poi talvolta anche incarcerati. Alcuni, come Jiří Pelikán, fuggono all'estero. A settembre l'ordine regna su Praga. I comunisti italiani sono, in maggioranza, concordi con la direzione del loro partito nell'esprimere un grave dissenso dell'iniziativa militare sovietica. Gli anticomunisti non lasciano perdere l'occasione e sferrano un massiccio attacco propagandistico. A Milano, sui manifesti che annunciano un programma del Festival dell'Unità, tra i numeri di Patti Bravo e gli incontri di calcio femminile, si legge, in una striscia sovrapposta: «Grande attrazione, Brezhnev, l'uomo cingolato». A Bologna, sulle mura del palazzo comunale, appare una scritta lunga 12 metri e dice: «Mi vergogno di essere comunista». Anche la Pravda, del resto, attacca duramente i comunisti italiani per il loro sostegno a Dubček. E Amendola, intervistato sull'atteggiamento severo dei sovietici nei confronti del PC, risponde: «Se noi siamo liberi di condannare loro, perché loro non devono essere liberi di condannare noi?» www.redigio.it e la storia continua.